Bene, a questo punto riusciamo a capire un punto fondamentale, e cioè che in Italia cambiare la Costituzione è una cosa semplicissima. Vedete, si riesce a leggere qualcosa? Nella prima lettura basta la maggioranza relativa, ossia la prima lettura che fanno Camera e Senato del testo di riforma costituzionale. Il testo viene approvato, viene discusso, approvato articolo per articolo, emendato e con l'approvazione finale, il tutto come una normale legge, a maggioranza relativa. Il che vuol dire che anche se buona parte della Camera si astiene e un po' di Senato esce dall'Aula, basta che ci sia un voto favorevole più dei voti contrari, il testo è approvato. Come qualsiasi legge. C'è la complicazione dei 3 mesi di attesa tra una deliberazione e l'altra, e poi c'è la seconda deliberazione. Qui basta la maggioranza assoluta, il che vuol dire metà più uno degli aventi diritto al voto. Bastano 316 deputati e 158 senatori. E la legge è approvata. C'è un piccolo rafforzamento, nel senso che ci vuole la maggioranza assoluta, invece che la semplice maggioranza relativa. A questo punto la legge viene pubblicata in forma notiziale, in Gazzetta Ufficiale. Perché? Perché da quella pubblicazione decorrono 3 mesi entro i quali una parte, un decimo dei deputati e dei senatori, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono proporre un referendum. Questo referendum è una votazione del corpo elettorale che ha una domanda fissa. Volete voi che la legge costituzionale tal dei tali sia approvata? Sì o no? Se prevalgono i sì, va in Gazzetta Ufficiale e va promulgata dal Presidente della Repubblica. Se prevalgono i no, finisce nel cestino. Fine. Non c'è quorum, possono andare a votare anche in pochissimi, non c'è un controllo della Corte Costituzionale prima, eccetera. C'è solo una domanda secca. Se invece in seconda votazione la maggioranza che approva è dei 2/3, non c'è referendum. Ok? Il disegno di legge 813b, già approvato in seconda lettura dal Senato e ora sarà approvato entro dicembre alla Camera, quello che deroga al 138, non sconvolge questo meccanismo, dice semplicemente qualcosa sull'attività istruttoria che farebbe una commissione bicamerale invece che le singole commissioni delle due Camere, e di un certo controllo sugli emendamenti, ma per questo funziona così. Aggiunge che il referendum può essere chiesto anche se viene approvata a maggioranza dei 2/3. Il che vuol dire che tutto questo stracciarsi le vesti è una cavolata, è un'esagerazione. Diciamo, è preoccupante che le forze politiche di maggioranza abbiano intenzione di fare la grande riforma della Costituzione. Su quello, vi ho già detto, sarò il primo dei firmatari del referendum per farvi contro. Ma a parte questo, la deroga al 138 è una deroga minima e tra l'altro rende più difficile l'attuale procedimento legislativo. Perché? Oggi basterebbe, senza la deroga 138, basterebbe la maggioranza assoluta, si va al referendum, ma con la maggioranza dei 2/3 non si andrebbe al referendum. E invece la deroga prevede che si vada al referendum, su richieste, anche con la maggioranza dei 2/3. Questa è la realtà delle cose. Devo aggiungere che dei sistemi costituzionali noti, il sistema italiano è il più semplice in assoluto. cioè non ci sono altri paesi in cui cambiare la Costituzione sia così facile. Vi ho fatto un PDF con le varie cose. In Germania ci vuole la maggioranza dei 2/3 dei membri di entrambi i rami del Parlamento, anche se il Bundesrat non è propriamente un ramo del Parlamento, è il Consiglio federale dove stanno i Länder. In Spagna 3/5 di ogni Camera. Non solo, ma ove venga proposta la revisione totale della Costituzione, ci vuole la maggioranza dei 2/3 e c'è l'immediato scioglimento delle Cortes, delle Camere. Questo è un vecchio sistema di origine francese. Cioè, le Camere che votano la riforma, a parte che lo devono fare con la maggioranza dei 2/3, vengono sciolte e poi ci vuole un'ulteriore elezione delle Camere e le nuove Camere devono approvare nuovamente a maggioranza dei 2/3. Saggiamente la Camera fa una cosa che noi non abbiamo, distingue quelle che sono le normali ritocchi della Costituzione, per esempio per ridurre i senatori e i deputati, da quelle che sono invece le riforme grandi, come quella che hanno in mente i nostri brillanti membri della maggioranza. In Francia c'è un sistema abbastanza semplice, perché era immaginato da De Gaulle, Presidente della Repubblica, che aveva ispirato questa Costituzione. Infatti il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa della revisione costituzionale e basta il voto delle due Camere, dopo c'è il referendum obbligatorio. Poi c'è un altro procedimento quando decide di sottoporre al Parlamento convocato in congresso, in questo caso c'è la maggioranza dei 3/5, per cui la maggioranza più grossa è quella italiana. Gli Stati Uniti sono un macello, perché gli Stati Uniti nascono, la rigidità della Costituzione, come vi dicevo, dal bisogno di garantire la struttura federale e quindi soprattutto di garantire il consenso degli stati e in particolare dei piccoli stati. E il meccanismo è un meccanismo che chiede 2/3 sia delle Camere del Congresso sia dei parlamenti di diversi stati. E ci vogliono 3/4 degli stati, per cui c'è una maggioranza di approvazione nel Congresso e nei parlamenti statali. E poi comunque bisogna che ci sia il consenso di almeno 3/4 degli stati della federazione. Meccanismo, come vedete, particolarmente complesso. La Danimarca, questo hanno trovato un testo in italiano, è molto simile a quello spagnolo per certi versi, perché prevede l'elezione di un nuovo Parlamento e poi il referendum successivo, per cui un Parlamento vota la riforma, il Parlamento dopo deve rivotare la riforma e poi c'è il referendum. Belgio simile, a seguito, dunque, sentite come è scritto, questa è una Costituzione molto antica, risale all'epoca, diciamo, post-napoleonica. Il potere legislativo federale può dichiarare la necessità di sottoporre a revisione determinate disposizioni. Notate che dice il Parlamento, è necessario riformarlo. A seguito di detta dichiarazione le due Camere sono sciolte di diritto. Credibile, no? Cioè adesso, per esempio, il nostro governo ha come programma riformare la Costituzione. Il Parlamento sta votando un cronoprogramma, come si dice, c'è la cronotappa e anche il cronoprogramma, per fare la riforma costituzionale. In Belgio sarebbe sciolto di diritto. Dopodiché le nuove Camere devono approvare a maggioranza di 2/3. Cosa tocca adesso? La Grecia. Maggioranza di 3/5, la successiva Camera dei Deputati si pronuncia, qui non c'è lo scioglimento, ma si attende che ci siano nuove elezioni e a questo punto la nuova Camera deve approvare a maggioranza assoluta. E poi c'è il referendum se non ci sono i 3/5. L'Italia invece è semplicissimo: maggioranza assoluta più referendum eventuale se richiesto, o maggioranza dei due terzi. Fine. Nella storia italiana tutte le riforme costituzionali fino al 94 sono state fatte a maggioranza dei due terzi. Perché? Ma perché c'era la regola che bisognava tenere un consenso molto ampio, che le riforme della Costituzione non si fanno a colpi di maggioranza. Notate che per questo motivo fino al 1970 si è potuto fare a meno della legge sul referendum. Cioè fino al 1970, quando fu fatta la legge sul referendum, e poi vi spiegherò perché fu fatta, non c'era neanche lo strumento per chiedere il referendum approvativo, e di conseguenza tutte le riforme sono state fatte a maggioranza dei due terzi anche per evitare questo problema. Dal 94 è entrato di moda, col nuovo sistema elettorale, fare le riforme a colpi di maggioranza. L'ha fatto il centrosinistra approvando la riforma del titolo quinto nel 2001, il centrodestra raccolse le firme, si fu fatto un referendum, il primo referendum approvativo, e fu positivo. Ci riprovò il centrodestra facendo la mega riforma della forma di governo, quella che anticipa questa che stanno progettando ora, e fu approvata a maggioranza assoluta, si raccolsero le firme per opporsi, perché un referendum positivo, e il referendum fu negativo e la riforma finì nel cestino. Fine della storia del referendum in Italia. 2. Ma questo vi fa capire come il nostro sistema di per sé sia un sistema che ha consentito di fare molte più leggi costituzionali in Italia in 70 anni di quante ne abbiamo fatte negli Stati Uniti in due secoli e passa. Allora, tutta questa difficoltà a cambiare la Costituzione non sta nel 138, questo è un alibi, è uno dei mille alibi che ci somministrano quotidianamente, perché l'aver promosso una legge costituzionale che fa la deroga per una volta per attuare questa riforma ha come risultato netto soltanto di aver perso probabilmente un anno, perché in dicembre la Camera approverà, poi vediamo con quale maggioranza hanno approvato. Se non raggiungono i due terzi si può chiedere il referendum e sarà richiesto sicuramente, il che vuol dire che si andrà a votare a giugno. Una volta che il Presidente della Repubblica dichiari che il referendum è positivo, la legge entrerà in vigore e a quel punto scatterà il cronoprogramma, 180 giorni entro cui bisogna approvare la riforma costituzionale. Se l'avessero incominciato a fare il primo aprile di quest'anno, più o meno quando è entrato il governo in vigore, non era il primo aprile ma come scherzo era altrettanto valido, a questo punto noi avremmo potuto già avere la seconda approvazione della legge costituzionale. Perché non l'hanno fatto? Perché è un alibi, perché non c'hanno nessuna particolare interesse a fare la riforma costituzionale. È un modo per dire stiamo facendo qualcosa, siccome soldi non ne abbiamo, le riforme non siamo in grado di farle perché ci si spara contro, non c'è uno straccio di politica sociale, economica, eccetera, è comune, seguiamo le indicazioni del Vibronti del Presidente della Repubblica e facciamo la riforma costituzionale. Intanto sospendiamo la riforma elettorale. Perché finché non si sa quanto sono i deputati, se c'è la seconda Camera, se si vota il Presidente della Repubblica, se si elegge il Presidente del Consiglio, se si elegge il Governo e qualcosa si elegge, è meglio non preoccuparsi della riforma elettorale. E di conseguenza per il momento noi abbiamo il Porcellum. Il Porcellum, d'altra parte, è un'assicurazione sulla vita del Governo, perché Napolitano ha detto che lui non scioglierà le Camere anticipatamente per andare a votare con questa porcheria di legge elettorale. E quindi il governo dice teniamoci la legge elettorale, così il Presidente della Repubblica non ci minaccia di scioglimento. Svelato l'arcano di questo paese. È un paese miserando, dove la gente ragiona così. Allora, quello che io volevo illustrarvi però sono cose più serie. devo ritrovare me stesso. Il problema procedurale l'abbiamo visto, non è difficile, è abbastanza lineare. L'altra domanda invece molto più interessante è: che cosa si può cambiare in Costituzione e che cosa no? Perché questo è un problema affascinante, che è diverso da quello che si è posto la nostra maggioranza parlamentare, che ha detto va cambiato tutta la seconda parte della Costituzione, per cui dal Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, non si tocca la prima parte che sono i diritti, chissà perché, forse si possono aggiungere nuovi diritti, magari, ma comunque, e non si tocca il titolo quarto che riguarda la magistratura, che è un'altra cosa abbastanza discutibile. Ma questo è un problema di volontà di cambiamento. Il problema è: ma si può cambiare tutto? Che cosa ci dice la Costituzione? Ci dice solo una cosa banale. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo è l'unico limite espresso in Costituzione. È l'ultima disposizione della Costituzione. Segue l'articolo 138 che parla delle procedure di revisione e ci dice una cosa che ha un suo significato storico. C'è un broccardo latino, una massima del diritto, si chiamano broccardi, che dice: nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Chiaro? Nessuno può vendere il Colosseo, nessuno può vendere una cosa che non c'è, nessuno può trasferire più diritti di quanto lui abbia come titolare. Il 139 è espressione di questo principio. L'Assemblea Costituente ha votato una Costituzione, ma era vincolata da una decisione del popolo sovrano. L'Assemblea Costituente è stata eletta contestualmente al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui il popolo italiano scelse la Repubblica. Scelse la Repubblica, elesse un'Assemblea Costituente e dette il potere costituente all'Assemblea Costituente. Ma questo potere costituente era vincolato da una scelta precedente del popolo sovrano, Repubblica. Il che significa che il Parlamento, l'Assemblea Costituente, che aveva un potere derivato dal popolo, poteva creare una Costituzione, ma solo repubblicana, e poteva prevedere procedure di riforma della Costituzione, ma non tali da ripristinare la monarchia. Chiaro? L'Assemblea Costituente non poteva trasferire al procedimento ex 138 di revisione costituzionale il potere di cambiare ciò che aveva deciso il popolo sovrano. Il popolo sovrano vuole la monarchia? Finalmente mi deciderò a emigrare definitivamente, lo può fare, ma è una rivoluzione in senso giuridico, forse anche in senso fisico, nel senso che deve cambiare l'ordinamento giuridico, deve uscire da questo ordinamento giuridico che è il famoso cerchio autoreferenziale, spaccarlo e sostituirlo con un nuovo ordinamento, con gli strumenti dati da questo sistema costituito, da questo diritto costituito, dal potere costituito in base a Costituzione voluta dal potere costituente. In base a questo sistema non si può ripristinare la monarchia. Ve lo dico perché per anni i monarchici, perché ci sono anche questi in Italia, poi erano forti una volta, dicevano: ma per far tornare il re è semplice, basta abrogare l'articolo 139, adè, bacchetta magica, puff. Il problema è che la Costituzione non è il regolamento di condominio, la Costituzione è la base di un potere costituito e la Costituzione consente di fare alcune cose il potere costituito, altre no, chi le facesse farebbe un attentato alla Costituzione. Allora vedete, qui ci pone un problema abbastanza interessante, perché da un lato abbiamo una procedura di revisione della Costituzione per cambiarla, dall'altro abbiamo almeno un limite che comporterebbe un reato, l'attentato alla Costituzione. Cioè, se uno avesse un procedimento di revisione dell'articolo 139, avrebbe come obiettivo compiere un attentato alla Costituzione, una parte della Costituzione che non può essere cambiata legalmente. Il Presidente della Repubblica, per esempio, che promulgasse la legge di revisione costituzionale che abroga l'articolo 139, sarebbe perseguibile per attentato alla Costituzione, in base al nostro ordinamento. Poi è chiaro, se nel frattempo escono dalle caserme i carri armati, ammettendo che ci sia la benzina per farli andare avanti, e occupassero le sedi del potere, ammettendo che si trovino, sarebbe un colpo di Stato, ma sarebbe un colpo di Stato, una rottura dell'ordinamento, una frattura della continuità. La rottura dell'ordinamento è sempre il modo con cui un ordinamento interrompe la sua vigenza e ricomincia un altro. La caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, fu una rottura di un ordinamento, poi incominciò un altro. Ma all'interno di quell'ordinamento si possono fare alcune cose, molte cose, ma alcune cose non si possono fare, non è lecito. Allora la domanda è: ma è solo il 139 il limite alla revisione costituzionale? E la domanda finisce con essere: ma che cos'è la forma repubblicana? Stiamo parlando esclusivamente della natura del capo dello Stato? Se il capo dello Stato è un presidente eletto o un monarca ereditario, a parte che ci sono anche monarchi eletti, per cui è questo soltanto il problema? L'interpretazione unanime, io ve la do come interpretazione unanime perché è così, da parte della dottrina e parte anche della Corte Costituzionale, è che i limiti non sono solo là scritti, ma sono anche implicitamente derivabili. Potere dell'interprete. L'interprete sta lavorando su un testo, andando oltre il testo e cercando di far dire a quel testo cose che nel testo non sono espressamente dette, ma vengono considerate implicite. Allora la forma repubblicana dell'articolo 139 si allaccia alla Repubblica Democratica fondata sul lavoro dell'articolo 1. È lì che si parla di che cosa sia la forma repubblicana, si dice. Per cui il 139 non è una norma isolata, ma ci sta dicendo qualcosa sulla natura della Repubblica. La Repubblica è democratica, fondata sul lavoro e ha un'altra origine storica. La sovranità appartiene al popolo. Quando il 139 parla di forma repubblicana, fa riferimento a questa forma, non soltanto al carattere elettivo del Presidente della Repubblica. Siamo? È abbastanza credibile? Beh, sì, è abbastanza credibile, ma se noi andiamo all'articolo 2 ci troviamo di fronte a una norma non meno credibile come limite. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Diritti inviolabili dell'uomo. Sembra quasi che la Costituzione ci dica che l'uomo ha dei diritti che non dipendono dall'ordinamento giuridico costituito. Il che è una delle letture filosofiche dei diritti, no? Il giusnaturalismo e queste balle qua. E la Corte Costituzionale ha detto no, qua sta dicendo non che esistono diritti dell'uomo che lo Stato non può togliere. Queste cose che si sentono ogni tanto, la casa è mia e nessuno me la può tassare. Non è questo che sta dicendo la Costituzione. La Corte dice i diritti inviolabili dell'uomo è una dichiarazione che riguarda i diritti che seguono, che sono inviolabili. D'altra parte l'articolo 13 della Costituzione, il primo dell'elenco dei diritti, libertà personale, dice la libertà personale è inviolabile. Poi l'articolo 14 dice il domicilio è inviolabile. Ecco i diritti inviolabili dell'uomo. E questo ragionamento porta a ritenere non che ci sia un diritto naturale dell'uomo che viene prima dello Stato e più dello Stato, ma semplicemente che la Costituzione non è emendabile nella tutela di questi diritti. Questi diritti non possono essere violati, non possono essere soppressi. Io sono molto sempre affascinato da queste pratiche magiche, perché con calma si forma un cerchio metafisico, esoterico anzi. Noi partiamo dall'ultimo articolo della Costituzione e esotericamente l'ultimo si fa primo. Il 139 comunica con l'articolo 1 e questo stringe un cerchio in cui sta tutta la Costituzione. Sono operazioni esoteriche che hanno un loro fascino cabalistico in qualche modo, no? E l'ordinamento è fatto di un inizio e di una fine e di una progressione. Si comincia con i principi, poi con i diritti inviolabili, poi i diritti economico-sociali, poi la seconda parte, la forma di Stato di governo, poi le garanzie, e poi la modifica della Costituzione e poi il limite della Costituzione. Ma questa fine richiama l'inizio, la Repubblica Democratica. E nel mezzo noi ci troviamo comprese tutta la Costituzione, per cui l'articolo 2 sta qua. Diritti fondamentali, eguaglianza formale e sostanziale. I diritti sono tutte da parte che riguarda poi libertà, no? Libertà personale e così via. Vogliamo dire che la Repubblica Democratica si porta dietro un principio che riguarda il suffragio universale e l'eguaglianza del voto? E l'esistenza di un Parlamento elettivo? E la separazione dei poteri? E l'indipendenza dei giudici? È la rigidità della Costituzione e la sua garanzia? È la rigidità della Costituzione e le procedure che garantiscono il 138? Bene, abbiamo messo dentro tutto. Questo ragionamento ci porta a estendere la quantità di area non modificabile in maniera imprevista, non espressamente prevista dalla Costituzione, in tale per cui c'è qualcosa che crea una linea di difesa della Costituzione dalla revisione costituzionale che tocca tutti i pilastri del sistema costituzionale. Diritti fondamentali, l'articolo 2 ce lo dice. Il suffragio universale è implicito nella Repubblica Democratica. Possiamo avere una Repubblica democratica, non una Repubblica liberale. Ecco il senso del fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro e non fondata sulla proprietà privata, come è la Repubblica privata, la Repubblica liberale, la monarchia liberale col suffragio censitario. Qua c'è il suffragio universale e l'eguaglianza del voto. In questo sta la Repubblica democratica. E che cosa si vota se non il Parlamento, il sistema rappresentativo, perché la sovranità appartiene al popolo, ma che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, e cioè attraverso un sistema rappresentativo. Ma se noi introduciamo un Parlamento che fa le leggi, dobbiamo garantire anche l'indipendenza dei giudici, perché se i giudici fossero dipendenza del governo, non avremo un sistema di garanzia dei diritti. La garanzia dei diritti passa per l'indipendenza dei giudici e quindi per la separazione dei poteri. E tutto questo è garantito da un sistema di garanzia della rigidità della Costituzione, perché se no non sarebbe neanche il caso di parlare di limiti alla revisione. Se la Costituzione non fosse rigida, di cosa stiamo parlando? Di nulla. Vedete, c'è una meravigliosa coerenza cabalistica in tutto questo, no? Cioè il tutto è più della somma delle sue parti, sono queste forme un po' metafisiche che mi hanno sempre un po' terrorizzato e un po' affascinato, ed è interessante che in uno dei punti cruciali della teoria costituzionale noi andiamo a cozzare proprio l'applicazione di una tecnica esoterica, di un'interpretazione esoterica. Io lo trovo bellissimo, anche leggermente terrificante. Perché tutto questo è basato su idee, su interpretazione, no? E questo dà un enorme potere ai signori dell'interpretazione. E il signore dell'interpretazione della Costituzione chi è? La Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale a dirci che cosa resiste in questo cerchio magico. E infatti la Corte Costituzionale, in una nota sentenza che era più un monito che altro, la sentenza 1146, qualcosa ci dice. E ci dice: la Costituzione contiene alcuni principi supremi che neppure le leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali possono sovvertire. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede, 139, quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati, appartengono all'essenza dei valori supremi su quali si fonda la Costituzione italiana. Quando un giudice, anzi direi quando qualsiasi persona, fa l'appello ai valori supremi, bisogna pensare dove si è lasciato il mitre. Perché sui valori supremi si rischia sempre poi di spararsi addosso. E quindi un minimo di autodifesa va praticata. La Corte qui parla di valori supremi e voi vedete che immediatamente il discorso si fa fumoso, perché dove stanno i valori supremi? Chi è l'interprete dei valori supremi? Questa Corte ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale. E qua incomincia a fare un elenco interessante, assolutamente vero. Riguarda il concordato, l'ordinamento c'è e anche sì, quando lo cita sono le norme internazionali generalmente riconosciute. Cioè stiamo parlando delle famose porticine della sovranità. Vi ricordate il cerchio dell'autoreferenzialità dell'ordinamento, poi il camioncino e il rubinetto che consentono l'importazione di norme? Lì siamo. E la Corte in alcune sentenze ha detto che quelle norme possono entrare in Italia solo se rispettano i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Ne parleremo a fondo parlando della teoria dei controlimiti che la Corte Costituzionale italiana, come anche quella tedesca e fino a un mese fa anche quella spagnola, opponeva all'ingresso in Italia delle norme comunitarie. Entrano in Italia, però devono rispettare i principi supremi. E dove stanno i principi supremi? Questo non si sa. Questo resta nell'insindacabile potere della Corte individuarli. In riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana. Ecco che cosa significa. Significa che nella nostra gerarchia delle fonti si è creato un dislivello all'interno del gradino delle norme costituzionali. Ci sono norme costituzionali derogabili, modificabili, derogabili anche in conseguenza delle norme comunitarie, e invece ci sono principi supremi che resistono all'ingresso delle norme dall'estero, ma anche alle riforme costituzionali. Sempre si chiamano principi supremi, nessuno sa dire con esattezza se sono gli stessi principi supremi e quali essi siano. Non lo si sa. Perché questo lo si scopre di volta in volta con un ragionamento interpretativo. Ultima slide riguarda il concetto di principio, che peraltro sarà un po' il tormentone di questo corso. Qui vi si introduce una distinzione all'interno della categoria generica delle norme giuridiche, quindi di precetti garantiti dalla sanzione dello Stato, diciamo più o meno, una distinzione fondamentale ma molto più moderna e oggi molto di attualità, diciamo negli ultimi 40 anni, in tutti gli ordinamenti, in particolare l'ordinamento americano di questo sta facendo uso e abuso, la distinzione tra regole e principi. Vedete, quando la Corte parla di principi supremi, non sta parlando di regole, sta parlando di principi. E allora noi dobbiamo cercare di capire che differenza c'è tra regola e principio. Anche perché questo tornerà numerose volte nel seguito del corso. Qui ho provato a avanzare un'ipotesi, che è un'ipotesi abbastanza accreditata, di cui io sono molto convinto, l'ho molto sostenuto, eccetera. E la distinzione sta in questo, che la regola è una norma che organizza una conseguenza giuridica, allora B, a ricorrere di una certa condizione, se A. Questa condizione è la fattispecie. Chiunque cagione la morte di un uomo, fattispecie, è punito con la reclusione non inferiore, eccetera, conseguenza giuridica. Questa è una regola. La regola si basa sulla descrizione tipizzata di un fatto, uccidere una persona, e il collegamento di una conseguenza giuridica a questo fatto. Non so se Valdo Pastore queste cose le sta raccontando adesso. Vabbè, non indago ulteriormente sullo stato della vostra presenza attiva, ma questa è una delle basi della teoria generale del diritto. Esempino, che così vi svegliate. Fattispecie astratta, fattispecie concrete. Questo è uno dei classici del diritto. Quando si parla di applicazione del diritto, si parla spesso anche di sillogismo. Sillogismo è la struttura logica. Se ricorrono certe condizioni per cui la morte di un uomo ricorre, è la fattispecie astratta, se Oma sta uccidendo il povero piccolo innocente, questa è la fattispecie concreta. Io ho una salma lì col coltello puntato, chiamo il RIS di Parma per parlare con tutti loro, mi dicono sì, è omicidio. Cioè qualcuno ha provocato la morte di questo qua ed è la fattispecie concreta. Io la qualifico in base alla fattispecie astratta e di conseguenza ne ricavo sillogisticamente la conclusione, la condanna per omicidio. Allora la struttura delle regole giuridiche è tendenzialmente questo. Naturalmente noi possiamo aggiungerci mille altri orpelli, riflessioni e discussioni, ma questo è, diciamo, il cemento armato della teoria del diritto. Le regole si esprimono tramite fattispecie, che può essere fattispecie di omicidio colposo, di omicidio preterintenzionale, di furto con scasso, di rapina a mano armata, tutta una serie di fattispecie, o anche la fattispecie di, che so io, matrimonio, testamento e così via. Io definisco delle ipotesi astratte e poi con un ragionamento di tipo sillogistico li applico agli eventi concreti. Questo non avviene invece per i principi, perché i principi non hanno una fattispecie. I principi semplicemente esprimono valori, obiettivi, interessi che vanno tutelati. Vi porto un esempio: la libertà personale è inviolabile, questo è un principio. Tanto è vero che la libertà personale è inviolabile, ma ci sono 70.000 persone che affollano le carceri italiane, il che vuol dire che questo principio non è un principio che si applica sillogisticamente, per cui ogni volta che uno viene privato su libertà personale scatta la tutela, perché poi è organizzato tramite una serie di regole che qui vengono anticipate. Non è ammessa a forma alcuna di detenzione, ispezione e perquisizione personale se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Studieremo che cosa vuol dire, ma qua ci sta dicendo che c'è un principio e poi c'è un corpo di regole che consentono di intervenire facendo eccezione a questo principio. Il principio è assoluto, la libertà personale è un bene assoluto, è un valore assoluto, così la libertà religiosa e la libertà di opinione. Ma benché la libertà di opinione sia un valore assoluto, io non posso dire che XY è un farabutto deficiente, perché gli scatta una fattispecie, l'oltraggio, l'ingiuria. E ci sono fattispecie di reato. Chiunque bla 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 è punito con. capite, il gioco tra principi e regole è un gioco abbastanza complicato, perché i principi sono espressioni assolute e non condizionate. La libertà di espressione è garantita a tutti. Tutti sono liberi di esprimere il loro pensiero, con ogni mezzo e forma. Lo dice la Costituzione. Principio generale. Poi sotto c'è scritto che per scrivere sul giornale bisogna essere iscritti all'ordine dei giornalisti. Questa è una regola. Per cui se tu pubblichi un giornale senza rispetto delle regole sei passibile di sanzione. E il gioco tra principi e regole è un gioco, come vedete, complicato. Allora la Corte che cosa ci diceva in quella sentenza? La Corte ci parlava, se la trovo, forse non la trovo, la Corte ci parlava di principi supremi di ordinamento. Allora sono i principi supremi di ordinamento quelli che resistono, non le singole regole. Che ci siano due camere è una regola o un principio? Non lo sappiamo. C'è anche chi dice che è un principio. La buona parte della gente dice che è una regola, che il principio è l'elettività del Parlamento, il potere legislativo nel Parlamento, il suffragio universale. Ma quanti siano i deputati e i senatori sicuramente non è un principio, è una regola. E allora la regola può essere modificata col procedimento del 138. Ma col procedimento 138 non si può introdurre una norma che toglie la elezione diretta e al suffragio universale diretto e uguale del Parlamento. Quello violerebbe un principio, il principio democratico. Vedete com'è complicato il discorso e come questo discorso non si presti a una trascrizione in elenco dei principi supremi della Costituzione. Non si presta a questo. I principi supremi della Costituzione potranno essere verificati caso per caso ragionando nella situazione concreta. Il che vuol dire che noi il discorso sui limiti della revisione costituzionale lo possiamo fare solo per grandi tratti, ma non lo risolviamo in via teorica, in via di definizioni generali una volta per tutte. E la Corte Costituzionale di conseguenza si è auto-attribuita un potere che gli pesa, non è che l'ha fatto facilmente, ma che non può essere attribuito a altri, cioè dire volta per volta se una certa modifica della Costituzione va oltre o no ai limiti del 139 come interpretato estensivamente. Bene, a questo pomeriggio.